sito ErgoSum. L'informatica come non l'avete mai sentita.
Error, condizio, votum cognatio crimen, cultus disparitas, vis ordo ligames honestas, sisis affinis. Quello che avete sentito sono una cosa molto particolare, ma i nostri 42 ascoltatori sicuramente li avranno riconosciuto. Sono il latinorum di Don Abbondio quando spiega a Renzo, dopo essere stato minacciato dai bravi, perché non si può sposare con la buona Lucia. Ed è un tipo di tecnologia, oseremmo dire, quella del latinorum, opaca, che non fa capire, che non fa rendere conto, ovvero sia, è un impatto sociale. Io sono Antonio Dini, quello che state ascoltando è forse uno degli attacchi più deliranti di Digito Ergo Sum, che è in compagnia, come sempre, di Dario Malchiodi, di Alfio Ferrara e di Mattia Monga, i nostri informatici che ci possono dire che l'informatica è qualche cosa di culturalmente un po' opaco, ragazzi.
O rischia di esserlo almeno, sì, ciao. Dunque, l'esempio del Manzoni è perfetto perché in quel caso il latino, come lo chiama Renzo appunto, il latinorum di Don Abbondio viene utilizzato per nascondere qualcosa, lui non sa bene cosa rispondere, allora cita queste norme del diritto canonico, credo. Ovviamente Renzo non sa il latino e quindi, non sapendo il latino, non ha accesso alla conoscenza che lui gli sta trasmettendo. E non è l'unico esempio del Manzoni, tra l'altro, perché c'è il caso del nella Zecca Carbugli.
La Zecca Carbugli, il nome stesso. Esatto,
Che fa capire, lì è la competenza legislativa che viene usata, dell'avvocato che viene usata per nascondere le cose e alla fine incassarsi i capponi, diciamo.
È una tecnologia opaca, cioè un sapere usato per nascondere, cioè fuori di metafora, l'informatica introduce dei nuovi vincoli. Nuovi vincoli che non sono espliciti o non sono socializzati dalle persone.
Sì, l'informatica può fare tutte e due le cose. Può rendere più facile accedere a delle informazioni e a un sapere, può svolgere questo effetto, ma può svolgere appunto l'effetto contrario, può diventare anche il latinorum dei nostri tempi in qualche modo.
Un latinorum che, volendo, ci sono un quintale di esempi per mostrare quali sono i vincoli. Addirittura c'era un film a cartoni animati con Asterix e Obelix, vero, che aveva un episodio che era abbastanza esplicativo e che ci avvicina un po' anche a quello che vogliamo dire oggi. Dai.
Le 12 fatiche.
Le 12 fatiche di Asterix.
In cui una di queste è una fatica, chiamiamola burocratica, qua i francesi la sanno lunga. L'idea era che era necessario ottenere un documento tipo A384, invento il nome, e i due pro di eroi arrivano all'ufficio preposto e chiedono il documento, e dicono: no, per avere questo documento è necessario avere il documento B72 che deve fare in quest'altro ufficio. Quindi c'è un vai e vieni da uffici, da scale, per cui essenzialmente a un certo punto i due si rendono conto di essere all'interno di un sistema che li ha intrappolati.
Rimbalzano da un ufficio all'altro.
Ma riescono, colpo di genio, a usare la burocrazia a doppio taglio, perché ritornano al punto di partenza e invece di chiedere il documento A384 credono l'A385, che non si aspetta però l'impiegato di doverlo dare, e dice: ma no, stava parlando dell'A384, no, A385. E allora lo stesso impiegato cerca di capire l'esistenza di questo documento entrando nel sistema burocratico, quindi chiamando un altro ufficio, che lo rimanda un altro ufficio, e in pratica si crea una confusione generale, e per riuscire a liberarsi alla fine di questi due matti che hanno incasinato l'ufficio, gli danno il documento che vogliono, li mandano.
Questo è un esempio, la Francia ha, come dire, inventato praticamente il concetto di burocrazia moderna per certi bureau. Versi. Il bureau, infatti, la parola stessa.
Se posso fare un esempio forse più vicino all'esperienza di tutti, anche se questo della burocrazia in realtà non è così lontano, ma sarà capitato ai nostri ascoltatori di andare, per dire, in banca e chiedere, per esempio, di fare un prelievo e sentirsi dire dal
bancario,
grazie,
lo sportellista
che l'operazione non è possibile perché i terminali non funzionano.
Oppure se prendi l'aereo la stessa cosa, vai al check-in dalla signorina e gli chiedi un posto vicino al finestrino per cortesia, quella ti fa: non è possibile. Come non è possibile? Non si può.
Certo, ecco, esatto. Quindi questi sono tutti vincoli che in realtà, per esempio nel caso della banca, in fondo non c'è nessuna ragione, cioè i soldi sono lì, magari ce li ha proprio anche nel cassetto sotto lo sportello, potrebbe darteli, però c'è un vincolo nuovo introdotto dal fatto che di solito questa operazione è mediata dal sistema informatico della banca, e il fatto che questo sistema informatico non funzioni oppure funzioni in un determinato modo
non ti permetta di arrivarci,
questo ti dà un vincolo che noi siamo disposti ad accettare, perché mentre se ti dicesse non mi funziona la BIC, non mi funziona
ho finito la carta,
ho finito
i moduli alla posta, me lo dicono sempre, esatto, quando arrivo lì,
ecco, no, quello probabilmente non saremmo disposti ad accettare. Se invece ci dice, come il latinorum, che è colpa del terminale, in fondo lo accettiamo.
E questa cosa la stiamo dicendo per un motivo specifico, perché l'informatica ha un impatto sociale elevatissimo, dal momento che quasi tutte le attività che vengono portate avanti nella vita sociale, sia dal punto di vista della burocrazia ma anche delle relazioni di altro genere, sono sempre più mediate dal computer. Addirittura a livello, vi faccio un esempio brevissimo e stupidissimo, che quando sono andato a fare la tessera del Bike Me, che a Milano è quel sistema che permette di noleggiare la bicicletta e lasciandola alle paline pubbliche, anziché farla sul sito web, ho detto vabbè, la prima volta voglio farla con l'operatore dell'ATM, dell'azienda dei trasporti, così sono sicuro di aver capito bene. E l'operatore, lo sportellista dell'ATM, mi ha detto guardi che la facciamo insieme sul sito web, perché anche io accedo esattamente alla stessa cosa, alla pagina web.
Sì, tra l'altro succede che quando fai queste operazioni, avendo tra te e l'operazione uno strumento informatico, e trovi una rigidità, come nel caso di Asterix e Obelix o anche nel caso della banca, è impossibile sapere se quella rigidità è dovuta al sistema umano che c'è dietro, o burocratico, oppure al sistema informatico.
Se vuoi è la stessa cosa che capita con altre tecnologie che la maggior parte della gente non conosce. Se l'idraulico viene in casa tua e tu gli chiedi di spostare il lavandino da una parete all'altra, lui dice no, non si può fare, lo sai tu se non si può fare.
No, non ho idraulici in famiglia, purtroppo non lo so. Sono parecchie le cose da questo punto di vista che i saperi specifici nascondono bene. E questo impatto non si riflette solamente dal punto di vista delle opportunità, delle limitazioni, ma anche delle opportunità. Tant'è che nell'interazione sociale, ora cambio un po' argomento e cambiamo un po' fronte, l'informatica di rete, l'informatica che permette di stabilire delle comunicazioni mediate dal computer fra le persone, in realtà ha avuto un impatto molto significativo. Tutti e tre mi state guardando perplessi, ma io, vedendovi alle 2 di notte parcheggiati su Skype, oppure in grado di fare dei meeting con colleghi che sono sparpagliati in mezzo mondo senza spendere una lira di telefono, senza dover prendere l'aereo, il treno, la macchina, quello che è, questo è una rivoluzione.
Assolutamente.
Certo, si sono aperti grandi spazi di comunicazione e di partecipazione, perché appunto la rete dà la possibilità di interagire superando le distanze geografiche, ma anche le distanze temporali, cioè il fatto, la posta elettronica è uno straordinario mezzo che permette di comunicare senza essere presenti nello stesso momento al computer, no? Per esempio. Quindi si sono aperti proprio tutti questi spazi di comunicazione che prima delle comunicazioni informatiche erano più difficili da ottenere.
Se vuoi si può essere tutti insieme, ma senza essere nello stesso posto allo stesso momento.
E insieme alla partecipazione, questa è una frase bellissima che ora la ritwitto, oltre a questa aspetto di partecipazione è successa anche un'altra cosa, ovvero che piano piano i singoli hanno cominciato a produrre, disseminare, distribuire i propri contenuti in maniera sempre più massiccia, su internet, sui blog, sui siti web, ma anche utilizzando altri strumenti. Non solo c'è stata aggregazione, ma c'è stata anche, come dire, disseminazione di contenuti, e quindi una partecipazione in qualche misura anche più distruttiva. Io vi faccio un esempio perché in parte anche l'ho vissuto, cioè nel 2001 l'aggregazione che ha partecipato tra il 2000 e il 2001, che ha portato fino a Genova, poi Genova è successo tutta una serie di altre cose purtroppo, però è avvenuta attraverso la rete. Il coordinamento e l'aggregazione della gran massa delle persone che sono andate lì per la prima volta in Italia, quindi mettendo in piedi anche un meccanismo di alfabetizzazione informatica di un bel numero di persone, si è coordinato non con i canali istituzionali dei partiti, delle associazioni istituzionalizzate, eccetera, quindi seguendo una linea verticale dirigistica, ma dal basso in maniera orizzontale, con una struttura a rete. E quando un informatico gli dice rete, si accendono un sacco di lampadine. La partecipazione alla rete ha degli impatti notevolissimi.
Beh, è chiaro che quando questi spazi non erano disponibili, l'unico modo per organizzare partecipazione era trovarsi in luoghi fisici, oppure costituire delle organizzazioni sostanzialmente gerarchiche che facessero appunto da aggregatori in maniera piramidale delle opinioni delle persone, dell'agire delle persone. Mentre invece il fatto che esistano dei meccanismi per comunicare in maniera in qualche modo autonoma, comunicare e coordinarsi in maniera parzialmente autonoma, questa è una novità degli ultimi vent'anni, ecco.
Ed è una novità con degli impatti politici anche notevoli, perché le persone che partecipano, che si coordinano, che producono contenuti, che in qualche modo sentono di contare più che non in passato, sì, un po' si sono disaffezionate dai meccanismi, ad esempio, della politica tradizionale, sì. Quindi la disaffezione dai partiti.
E per contro c'è anche un altro aspetto, cioè che sono meccanismi di aggregazione e di riorganizzazione sociale che conosciamo molto meno. Mentre sono molto studiati i sistemi di organizzazione sociale gerarchica e che hanno regolato la vita pubblica tradizionalmente, molto meno si sa di questo tipo di aggregazioni, cioè da in che direzione, fino a che punto riescono effettivamente a condurre organicamente un progetto, semplicemente le interazioni sociali in questo senso sono tutte da scoprire.
E poi ci ritroviamo i grillini alle elezioni.
E non sappiamo bene cosa sono.
Cosa sì. Sono, esatto, perché non tanto la persona, ma il modo con cui si struttura tutto questo. Noi ci stiamo avvicinando al momento del radiodramma da lanciare, facendo un'altra introduzione brevissima su un altro aspetto dell'impatto sociale dell'informatica, che non è tanto legato ai nuovi vincoli o alla dimensione sociale e politica, ma invece a quello dell'entità immateriale dell'informatica. Ad esempio, il software è eseguibile, il software viene eseguito dal computer, ma è imperscrutabile. E questa cosa
può essere eseguito senza scrutarlo, senza in qualche modo capire come è fatto. Nonostante il software sia la descrizione di un'attività sostanzialmente, quindi il software è per sua natura appunto un ente culturale, non so, un modo, la descrizione è il modo di fare una cosa, però questo modo può essere in una forma che è comprensibile solo alla macchina, oppure in una forma che invece è comprensibile al programmatore.
Che è una cosa bella, perché apre tutta una serie di robe. E proprio di questo, nel radiodramma di questa nostra puntata, si occupa il nostro autore di radiodrammi preferiti, nonché unico, Paolo Boldi.
Sei libero per cena? Scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti:
l'informatica,
Roberta Lidia De Stefano;
la precisina,
Maria Vittoria Scarlattei;
il sempliciotto,
Giovanni Longhin,
in collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Ok, ne è rimasta una fettina. Chi la vuole?
Non mi faccio certo pregare questa torta.
Come hai detto che si chiama?
Dolci Birbante.
Ma che nome è? Comunque crea proprio dipendenza. Me la rifai la prossima settimana per il mio compleanno? Anzi, dammi la ricetta che la faccio io per i miei amici.
No. Se vuoi te la rifaccio anche domani. Ma la ricetta è un segreto tramandato di generazione in generazione. Lo preparava mia mamma ad ogni mio compleanno. E a lei lo faceva mia nonna e così via per chissà quante altre generazioni di mamme e figlie. Ti posso solo dire che il segreto sta nella freschezza del burro, del mascarpone e della panna, che è unita alla dolcezza di torrone e meringhe. Basta, ho già parlato troppo.
Tu ti rendi conto che se tutti si comportassero nella vita come fanno le donne della tua famiglia con il dolce birbante, saremmo ancora all'età della pietra e ci staremmo scambiando dei grugniti invece di parlare, vero?
La solita esagerata. E perché poi? Ci devi rivelare qualche verità profonda, ci scommetto. A te basta tanto così, vero? Non riesci proprio a lasciarci 10 minuti in pace.
Mentre ti stavo chiedendo la ricetta mi stavo già pentendo. Sapevo che avrei scatenato qualcosa.
Su, sfogati. Dici quello che hai sullo stomaco.
A parte il dolce birbante, dici? Mi riferisco alla filosofia del software libero, che si può applicare a molte altre situazioni come questa, ad esempio. Anzi, questa delle ricette è un buon esempio per raccontare il problema. Hai presente Word? È come il dolce birbante. Se lo paghi ne puoi mangiare a quattro palmenti, ma loro non ti danno la ricetta.
La ricetta di Word, ma non è un programma.
Infatti, il problema è un po' complicato da spiegare. Word è come una ricetta che qualcuno ha scritto laggiù alla Microsoft. La ricetta è quella che noi chiamiamo programma sorgente ed è una cosa che qualunque addetto ai lavori sa leggere, capire ed eventualmente modificare. A te però non vendono la ricetta, ma il piatto già realizzato, pronto da mangiare. Quello che in gergo si chiama programma eseguibile. Ed è lì che sta il busillis.
Beh, ma che cosa cambia? L'importante non è la ricetta, ma il piatto.
Sì e no. Per esempio, se tu fossi allergico a qualcosa, voglio dire gravemente allergico, mangeresti un piatto di cui non ti abbiano detto la ricetta, con il rischio di andare incontro a uno shock anafilattico?
Beh, no, ma che metafora è? Mica puoi subire uno shock anafilattico per aver usato un programma.
Uno shock anafilattico no, ma possiamo essere sicuri che magari il programma, ogni volta che in un documento scriviamo, che so, Al-Qaeda, non tenti di collegarsi alla CIA per mandargli i nostri dati?
Ma questa è una paranoia però.
Ok, ma se tu fossi un ufficio pubblico, per esempio una procura o il segretario di un alto magistrato, ti fideresti così alla cieca solo perché si tratta di un programma famoso? E in effetti, per esempio, in Germania il governo federale promuove l'uso di software libero.
Ah, non so, mi pare che il prossimo passo sia credere alle scie chimiche, all'omeopatia o al fatto che Paul McCartney sia morto nel 1966 e sia stato sostituito da un sosia.
Pensa a un mondo in cui non ti possano far assaggiare una torta senza dartene la ricetta. È facile se ci provi.
Ma così dove sarebbe il guadagno?
Aspetta, ma io non ho mica detto che tutto questo debba venire gratis. Questo è un malinteso in cui si incappa spesso e che forse dipende dal fatto che free in inglese significa sia libero che gratis. Il software libero non è necessariamente gratuito. Se tu mi dai la ricetta del dolce birbante, io poi posso decidere di rivenderla a pagamento.
Ma scusa, se io la do via gratis... La ricetta! Se io fornisco la ricetta gratuitamente, perché qualcuno dovrebbe venire a comprarla da te?
Beh, magari perché a quel qualcuno non interessa la ricetta, ma interessa solo il dolce. Lo viene a prendere da me perché io lo faccio e lo vendo in una confezione dorata con scritto sopra tanti auguri. E il fatto che alleghi anche la ricetta a lui non fa né caldo né freddo. O magari lo viene a comprare da me perché io gli vendo la ricetta in un ricettario stampato che ne contiene altre 100. Ci sono mille modi per fare soldi, e anche molti soldi, con il software libero.
Ho capito, ma mi sfugge il vantaggio sociale dell'operazione.
Ma come? È un vantaggio enorme! Avere a disposizione così tante ricette consente di migliorare la conoscenza collettiva, di creare collaborazioni.
Questa mi sembra un'idea un po' troppo comunista per funzionare veramente.
Non è affatto vero. L'esperienza dimostra che il software libero è di qualità mediamente superiore, perché è portato avanti da una comunità di sviluppatori più ampia. Questo lo rende economicamente molto appetibile e infatti alcune tra le più grandi aziende come l'IBM investono grandi quantità di denaro e di sforzi nel software libero. Evidentemente la cosa non è poi tanto campata per aria.
Questo discorso mi fa venire in mente l'idea di aprire un ristorante libero in cui insieme ai vari piatti ti portano la ricetta. Magari avrebbe successo, potremmo lanciare una moda. Ho già in mente lo slogan: sei libero per cena. Vi piace?
Ma cos'è allora questa idea troppo comunista? Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum. Gli informatici, avete sentito un'idea comunista del software aperto, libero, le ricette? Datemi una mano a rimettere un po' in forma questa cosa, ragazzi.
Ma allora, diciamo che qui non è tanto... è difficile dire se è un'idea comunista per una ragione, che non si tratta della proprietà, ma si tratta della possibilità di conoscere ciò che stai usando. Cioè, il problema del software libero e dell'open source nella fattispecie...
Un problema di accesso.
È un problema, sì, di conoscenza. Cioè, tu hai uno strumento, software, che usi, però non lo puoi usare, di fatto, come dicevamo prima, anche senza sapere come funziona realmente e internamente. Mm-hmm. Per sapere come funziona davvero, devi poter conoscere quello che c'è dentro, e in questo caso devi disporre di quello che noi chiamiamo codice sorgente.
Ah, il codice sorgente.
Esatto, che è il programma così come è stato scritto dal programmatore, no? Okay. E non così come viene eseguito dalla macchina.
C'è una differenza fra queste due cose. I programmi si scrivono in un modo,
sì,
e
perché
il computer li esegue
tipicamente
in un altro.
Si scrivono in un linguaggio di programmazione, poi questo linguaggio di programmazione viene trasformato in un insieme di informazioni che vengono gestite direttamente dalla macchina. Okay? E c'è una differenza fra queste due cose, perché il linguaggio di programmazione è pensato per essere usato dal programmatore, che poi appunto lo trasformerà.
Invece dall'altro lato la trasformazione rende il codice più utile alla macchina, quindi molto più difficile da gestire,
però di fatto con molta difficoltà, o possiamo dire pure che praticamente non si può fare, ritrasformabile in una cosa comprensibile a un umano.
Questa qui è una distinzione interessante, perché noi se pensiamo a dei prodotti dell'ingegno umano, pensiamo di solito a delle cose che non hanno una codifica, nel senso che un libro, chi lo scrive nello stesso modo con cui poi uno lo legge, non ci sono due versioni del libro, che una che contiene il codice sorgente e l'altra no, no Mattia?
Sì, infatti il software è molto particolare, perché appunto è un po' una via di mezzo, no? Fra una cosa che si può in fondo utilizzare come una scatola nera, come qualche cosa di cui non sai nulla.
Ti installi Office, no? Dalla
esatto,
Microsoft,
esatto, cioè non sai nulla di come è fatto,
funziona, lo usi e basta,
però lo usi e funziona,
che è proprio l'opzione che noi tutti non amiamo.
Esatto, e invece però quella roba lì in realtà ha la possibilità di essere letto come un libro, cioè di essere è una descrizione di come fa Word a fare le sue cose, e che appunto può essere letto, può essere, e poi soprattutto può essere letto, può essere, ti serve leggerlo, ti serve comprenderlo se vuoi modificarne la modalità di funzionamento. Immagina di avere Word e di voler, che ne so, introdurre il controllo ortografico in sardo, ok? Che magari non c'è,
utile.
Non lo so, magari è già previsto, ma
insomma, o una gestione migliore delle formule matematiche, ecco, che lui,
esatto,
lo fa malissimo.
Allora, per fare questo non ti basta più il fatto di usarlo come scatola nera. A quel punto devi capire come funziona per poterlo modificare.
Anche perché una modifica del software in realtà non è una cosa che necessariamente tutti dovrebbero avere l'accesso, ma non necessariamente tutti devono saper fare, perché poi in realtà basta che uno sia in grado di fare la modifica, nel tuo caso mettere l'accesso sardo, che istantaneamente caricando quella modifica tutti quanti possono usare Word con quel dizionario.
In fondo abbiamo detto che la rete crea una comunità che comunica molto velocemente, ecco, nel caso della comunità open source funziona proprio così, c'è una comunità di programmatori che comunica molto rapidamente, per cui se qualcuno fa una modifica significativa e interessante a un software si diffonde di solito molto rapidamente e tutti gli altri la possono a loro volta usare.
Questo passa per l'immaterialità del software. Cosa che non potrei fare con la mia macchina. Se io voglio modificare il motore della mia macchina perché sono un bravo meccanico e riesco a fare una modifica che la fa andare più velocemente, posso comunicare agli altri il modo per fare la modifica, ma gli altri devono avere una macchina, devono avere il materiale. Se io cambio ho accesso al codice sorgente del software e ne faccio una modifica, poi posso copiarlo e darlo ad altri in modo praticamente senza sforzo.
Fra parentesi, è utile anche questo possibilità di avere l'accesso, perché magari io voglio fare un altro software e mi servono degli elementi di base utilizzati già lì e non ho bisogno di reinventarmeli un'altra volta, non tutto Word, ma semplicemente il modo in cui Word, che ne so, muove i righelli o fa cambiare le proporzioni delle pagine,
certo,
quando si scorre.
Anzi, va detto che non succede mai che il software sia scritto tutto da zero, cioè è sempre fatto aggregando software che già esiste e mettendoci una parte invece nuova.
Anche perché scrivere un software, questa è una parentesi, però per esempio una roba come Word di Office, quando si programma si scrive il codice sorgente riga per riga, quindi possiamo calcolare il numero delle righe, non delle pagine, stiamo parlando di cose che hanno alcuni milioni di righe di codice, cioè è un lavoro che richiede la cooperazione di tantissimi ingegneri del software coordinati con un progetto enorme in cui se puoi attingere
recitamente. Anche perché le competenze necessarie per fare una cosa come Word, che è un programma complicato, sono tantissime. C'è la competenza appunto di mettere insieme le cose, la competenza di gestire tutti la complessità tipografica, eccetera, eccetera. Quindi hai comunque bisogno di cose che sono difficilmente tutte nella testa di un'unica persona.
Mattia, sei quello che si emoziona di più, perché oltre che informatico sei / anche ingegnere e quindi portato all'organizzazione.
Volevo, se mi permetti, rimarcare agli ascoltatori una cosa che forse va detta molto chiaramente. Cioè, prima abbiamo detto, no, che al contrario di quello che succede per un libro, nel caso del software tu hai queste due forme in cui il software può essere in qualche modo visto, acceduto. La parte che gli informatici chiamano sorgente, che è quella che è leggibile dal programmatore, e la parte invece che si chiama oggetto, che invece è quella comprensibile solo alla macchina,
quella insomma, che viene compilata e data,
esatto,
alla macchina.
Poi magari se uno è molto esperto riesce anche a comprendere anche quella, però sostanzialmente
è un caso di scuola.
Esatto. No, quindi tu hai queste due cose, e questa, chiamiamola, diciamo, prima Dario diceva dell'immaterialità del software. Il software ha anche questa seconda caratteristica, che conio qui la parola, che è la sua, se vuoi, binarietà, cioè il fatto che possa, che sia appunto, che abbia queste due facce.
Più che binario direi duale, forse.
No, binarietà nel senso che è presente, appunto, diciamo, il codice oggetto spesso viene detto codice binario, codice che sono zeri e uni che non possono essere compresi. La possibilità di usare il software anche nella sua forma solo binaria introduce il fatto di poter utilizzare questo come leva economica, cioè io ti do Word nella sua forma binaria, e grazie al fatto che non ti ho dato Word nella sua forma sorgente, io potrò chiederti soldi ogni volta che, per esempio, vorrai fare una modifica.
Anche perché non ti ha dato Word. Quello che andrebbe precisato è che quando tu acquisti Word
o qualsiasi altro programma,
eccetera. Ma in generale quasi tutti i programmi,
prima che ci spieghino Vivi.
No, ma questo è un fatto, come dire,
anzi,
noto.
È voluto
perché... quando tu acquisti Word, si dice acquisto Word, ma in realtà non acquisti Word, acquisti la licenza di usare Word.
Quindi è come se andassi a comprare un libro, non compro il libro, compro la licenza di leggere il libro e poi lo riporto.
Perché pensa un attimo al software, è discutibile dire che io possiedo Word, cosa vuol dire? Quanti ce ne sono intanto?
Possiedo la scatola.
È come se Don Abbondio possedesse il Latinorum, no? Il Latinorum in realtà non era di Don Abbondio, Don Abbondio lo usava in quel momento,
certo.
Per...
Però possedere il software è un concetto strano, perché
è infinitamente replicabile.
Perché il problema è che è replicabile, per cui tu puoi possedere una copia, ma non significa assolutamente nulla, no? Il software è l'idea che c'è dietro il software, e quella non la possiede, al limite la usi, o ne usi meglio il risultato, come nel caso del binario, del codice oggetto.
La licenza con cui si vende il software non è rimasta vincolata all'ambito del software. Prima di tutto ne esiste più di una. Esiste la licenza l'EULA con cui viene venduto software tradizionale, eccetera eccetera. C'è quel gran comunista, no, non è comunista, di Richard Stallman, che ha fatto tutto un lavoro molto interessante invece su come mettere in forma il software che ha il codice sorgente accessibile, il sorgente accessibile aperto, sì, open source.
Sì, perché appunto il punto è questo. Allora, prima ho appena accennato al modello di business tradizionale dei produttori di software. Il problema è questo: è possibile pensare invece a modelli di business alternativi in cui esiste comunque un qualche incentivo a produrre software, ma questo non è legato al monopolio che hai sullo sfruttamento dello stesso.
Infatti una delle idee fondamentali di Stallman e in generale di quel movimento è un tipo specifico di licenza che si chiama GPL, che utilizza un meccanismo di distribuzione molto interessante che è detto virale.
Ovvero? No?
Ovvero il fatto che tu puoi ottenere il software, il sorgente, modificarlo.
Oh, devi.
Devi ridistribuirlo, però devi ridistribuirlo con la stessa licenza.
Ecco, quindi non puoi prenderlo, modificarlo e dire questo però adesso è mio, lo metto dentro il mio iPhone e diventa software proprietario da domani.
Va detto che non è l'unico modello, ci sono altre licenze per il software libero molto più permissive, la licenza Berkeley, diciamo, ad esempio, si limita a dire che tu ci puoi fare quello che vuoi col software, basta che poi da qualche parte menzioni il fatto che parte del tuo prodotto è derivato da qualcosa che
è stato fatto da Berkeley, dall'università americana Berkeley, da cui la BSD, Berkeley Software Distribution,
tra le altre cose.
Ha fatto un sacco di roba Berkeley.
Qui invece questo vincolo di Stallman ha un nome simpatico che vale la pena di dire, perché è il famoso, forse gli ascoltatori l'hanno già sentito, copyleft.
Il copyright,
esatto,
il diritto,
è un
di
gioco
copia,
di parole,
ma
quindi come c'è un...
il non diritto di copia, cioè
sì,
il
non diritto
di copia,
oppure se vuoi anche il diritto di copia di sinistra, a volte vale anche questo.
Comunisti, sono tutti comunisti. Sì.
Mancini.
Sono anche molto Mancini. E questa cosa non è rimasta chiusa nell'ambito informatico, c'è tempo solo per accennarlo perché siamo veramente arrivati in fondo alla trasmissione, ma come fanno alle volte i virus che saltano di specie, è uscito dall'ambito dell'informatica, è stato più o meno utilizzato come concetto per creare tutta una categoria di licenze, un altro comunista, che lui è più difficile dire comunista, Lawrence Lessig, ha creato, che sono le Creative Commons. Sulle Creative Commons, Mattia, potremmo parlare per ora, quindi per ora, e quindi non lo facciamo, se non dicendo...
No, vabbè, Creative Commons è l'applicazione di quest'idea a invece, non so, le opere dell'ingegno in generale, quindi non più solo il software, ma i libri, la musica e così via.
Facciamo un esempio solo che può essere utile a qualche ascoltatore. Normalmente, se uno vuole mettere un'immagine in una cosa che sta producendo, non può se cerca su Google, non può quasi mai usare l'immagine che trova. Tranne tutte quelle immagini, per esempio, che vengono distribuite con una specifica licenza o una delle specifiche licenze Creative Commons che ti consentono di farne uso.
In cui si dice esplicitamente non che puoi farne quello che vuoi, ma cosa puoi farne. Fine,
esatto.
Di lucro, non fine di lucro.
Quindi almeno lo sai, diciamo, perché normalmente il copyright vieta tutto, tranne quello che esplicitamente viene concesso.
Semplifica, razionalizza, compatta, crea una sorta di libreria di licenze già fatte da cui l'autore può attingere e chi poi vuole modificare. E riusufruire può.
Tra l'altro c'è anche proprio una componente informatica che è importante, perché la licenza viene anche inserita nei file delle immagini, e quindi è facile, per esempio, per un motore di ricerca come Google identificare le immagini che rispettano quella licenza. Quindi tu puoi fare ricerche e chiedere a Google di darti le immagini che permettono uno sfruttamento commerciale.
Tanto che normalmente al copyright si associa la dicitura tutti i diritti riservati, invece alla Creative Commons si associa normalmente alla dicitura alcuni diritti riservati.
E con quest'ultima nota, che ci dà l'idea di quanto sia profondo e radicale l'impatto sociale dell'informatica, veramente, grazie a Dario Malchiodi, Alfio Ferrara, Mattia Monga, la produzione come al solito di Violetta Lonati, io sono Antonio Dini, avete sentito Digito Ergo Sum.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano, www.digitoergosum.unimi.it. We'll be right back.